Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Domenica il premier del Victoria Daniel Andrews ha annunciato la cosiddetta roadmap per uscire dal lockdown, con il primo moderato allentamento delle restrizioni previsto il 26 settembre e poi una costante revisione di questo piano a seconda del numero delle infezioni.
L'annuncio ha provocato una piccola rivolta tra i lavoratori edili e i sindacati, con scontri e proteste violente nel CBD di Melbourne che hanno causato la chiusura immediata per 2 settimane di tutta l'industria, come decisione del governo, nell'area metropolitana di Melbourne e di altre parti dello Stato, proprio per evitare il ripetersi di situazioni analoghe. E oltre a tutto questo c'è stata sabato una grande manifestazione di protesta a Richmond, terminata anch'essa con scontri tra polizia e manifestanti.
Il New South Wales invece aveva presentato una decina di giorni fa la sua mappa per uscire dal lockdown e noi per parlarne diamo il benvenuto al corrispondente di politica federale Paul Scutti. Paul, buongiorno e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo e Dario, un buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno Paul.
Allora Paul, reazioni violentissime sabato, reazioni violente ieri nel Victoria. Brevemente, che cosa è successo e perché questa esplosione di rabbia?
Sabato ci sono state queste manifestazioni non autorizzate a Richmond. Le forze dell'ordine avevano bloccato l'accesso alla città attraverso i trasporti pubblici, ma non è bastato. I manifestanti si sono riuniti a Richmond e ci sono stati numerosi arresti e numerosi poliziotti sono finiti in ospedale. Mentre ieri è stata la volta del settore delle costruzioni a protestare, questa volta contro la decisione del sindacato di allinearsi alla linea del governo statale che prevede di consentire l'accesso ai cantieri solo per chi ha ricevuto almeno una dose del vaccino a partire dal 15 ottobre, e questa decisione ha scatenato le proteste di un gruppo di lavoratori del settore. Secondo il sindacato questo gruppo è composto per lo più da estremisti e da persone anti-vax che si sono infiltrate tra i manifestanti.
Tra l'altro il boss degli sindacati CFMEU li ha definiti fake tradies.
Sì, esatto, quindi chiaramente il sindacato ha cercato di prendere le distanze da queste manifestazioni di ieri che sono rapidamente discese in episodi di violenza e per tutta risposta il governo ha deciso di bloccare il settore per 2 settimane visto l'aumento dei contagi nei cantieri. È tutto nato effettivamente dal fatto che si stanno registrando numerosi contagi nei cantieri di Melbourne e per questo motivo il governo ha imposto l'obbligo vaccinale per chi lavora nel settore delle costruzioni. E adesso, viste le proteste, quindi il governo ha ritirato questo privilegio che era stato concesso finora al settore di continuare a lavorare, privilegio che altri settori dell'economia finora di cui non hanno goduto.
Paul, facciamo adesso un paragone invece con quanto sta avvenendo a Sydney, che viene vista dai manifestanti come una situazione diversa, come una città nella quale appunto ci sono un atteggiamento anche diverso nei confronti del lockdown e soprattutto delle aperture maggiori. Ecco, cominciamo a fare questo paragone tra Melbourne e Sydney.
Entrambi i governi del New South Wales e del Victoria hanno presentato la roadmap per la riapertura e quella del New South Wales prevede un ritorno graduale degli studenti, la possibilità di raduni fino a 20 persone all'aperto, la riapertura delle attività commerciali e di ristorazione sia all'aperto che al chiuso e l'obbligo delle mascherine al chiuso e fino a 5 ospiti nelle abitazioni private. E tutte queste cose saranno possibili una volta raggiunto il 60% degli adulti pienamente vaccinati. Il Victoria da parte sua ha presentato il piano domenica ed è più restrittivo di quello del New South Wales. Infatti, ad esempio, per i raduni all'aperto il limite sarà di 10 persone e non 20. I ristoranti e le attività commerciali potranno operare solo all'aperto. Le mascherine continueranno ad essere obbligatorie all'aperto e al chiuso e a casa non si potranno avere ospiti. A differenza del New South Wales, però, il Victoria ha già pianificato cosa fare una volta raggiunto l'80% dei vaccinati con due dosi, e in particolare una volta raggiunta questa quota, e in particolare in definitiva il lockdown sarà del tutto cancellato. Queste differenze sono motivate soprattutto dal ritmo delle vaccinazioni. Il New South Wales è avanti rispetto al Victoria di circa un mese, e questo grazie alle dosi extra che il Victoria ha ricevuto da quando il lockdown in quello stato è cominciato. E ieri il premier del Victoria, Daniel Andrews, ha anche detto comunque che, visto che appunto il Victoria è indietro per queste ragioni, comunque adesso può osservare quello che accadrà in New South Wales una volta che New South Wales comincerà a riaprire e aggiustare la roadmap di conseguenza. Quindi quello che niente insomma è prefissato, è come ormai siamo abituati in questa pandemia. Le regole e i progetti possono cambiare rapidamente, quindi tutto dipenderà davvero da come la riapertura nel New South Wales andrà. E quando adesso bisogna ovviamente chiedersi quando questi obiettivi delle vaccinazioni saranno raggiunti, e secondo le ultime proiezioni il New South Wales dovrebbe arrivare al 70% ai primi di ottobre e all'80% a metà ottobre. In Victoria invece la scaletta, come abbiamo detto, è spostata in avanti di circa un mese, quindi 70% entro fine ottobre, primi di novembre, e 80% a metà novembre.
Noi siamo in collegamento in diretta con il corrispondente di politica federale Paul Scutti. Tra parentesi, noi tra pochissimo apriremo le linee proprio per discutere con voi di queste due roadmap al 1300 799 626, e sul futuro immediato che ci si sta prospettando. Paul, mettiamo da parte questo tema e veniamo alla vicenda Chris Port, che non si accenna a placare. L'ex Attorney General infatti si è dimesso dal Consiglio dei Ministri, questo dopo le pressioni ricevute a causa del fondo fiduciario che ha pagato per le sue spese legali nel caso di diffamazione contro la ABC. Ricordiamo la vicenda recente, si tratta di un blind trust, un fondo fiduciario cieco dal quale non si conoscono le persone che hanno contribuito, per cui è praticamente impossibile sapere chi ci sia dietro alle ingenti somme che arrivano fino a $1 milione. E ieri il sostituto primo ministro Barnaby Joyce ha commentato la vicenda con una metafora che è stata presa proprio dal cricket.
He's had a bad day at the wicket, there's no doubt about that, and that issue has been dealt with, he has stepped down from the cabinet.
Insomma, Port ha avuto un cattivo turno di battuta e non ha fatto niente di illegale, questo secondo Joyce. Raccontaci allora le ultime 24 ore e le decisioni che dovrà prendere Scott Morrison.
Nell'ultimo venerdì avevamo detto che Morrison avrebbe basato la sua decisione probabilmente esclusivamente sul calcolo politico, e quindi ha deciso di scaricare Port, che però gli fa il favore di restare in Parlamento, e questo aiuta non poco Morrison, che altrimenti avrebbe dovuto a che fare con elezioni suppletive non facili in Western Australia, dove il governo federale è tutt'altro che popolare. Barnaby Joyce sta anche facendo funzioni di primo ministro con Morrison, che è in viaggio verso gli Stati Uniti. Barnaby Joyce ha invece detto che Porter non ha fatto nulla di sbagliato e situazioni simili possono capitare a tutti. Ovviamente Joyce parla per esperienza personale, visto che ha passato 3 anni senza alcun ruolo di governo in seguito ai suoi di scandali. Il problema per Porter adesso bisognerà decidere cosa farà a ridosso delle prossime elezioni, se davvero ricandidarsi o meno. Il suo seggio è solitamente un seggio sicuro, però come abbiamo detto in Western Australia il governo federale non è particolarmente popolare, e gli scandali per Porter ovviamente si sono accumulati in questi mesi. Tutto è cominciato dalle accuse di stupro che l'ex ministro ha continuamente negato, e poi questa causa nei confronti della ABC che si è risolta in questo ultimo disastro per l'ex ministro. Quindi non è scontato che Porta si ripresenti alle prossime elezioni. I liberali potrebbero scegliere per un candidato meno controverso.
Paolo, in conclusione, il mondo ci guarda, il mondo guarda l'Australia, questa vicenda dell'accordo con Stati Uniti e Gran Bretagna, l'AUKUS, e soprattutto guarda alla rabbia della Francia nei confronti del governo australiano, e nel frattempo Scott Morrison è volato negli Stati Uniti a seguito dell'annuncio clamoroso di questo accordo per la fornitura di sommergibili a propulsione nucleare, che è diverso rispetto ai sommergibili con testate nucleari. Ma insomma, al di là di tutto questo, in che modo il governo Morrison e il primo ministro in prima persona intendono affrontare questa situazione con la Francia e uscire da questo gelo diplomatico?
Beh, le diplomazie stanno lavorando per cercare di sanare queste ultime fratture, e a quanto pare dalle ultime indiscrezioni la Francia, ricordiamo che l'Australia sta negoziando da tempo con l'Unione Europea un accordo di libero scambio. La Francia ha fatto sapere che non bloccherà questo accordo. Però raggiungere un'intesa non sarà facile adesso, perché probabilmente uno dei punti più difficili da risolvere è quello del problema dei dazi sulle emissioni di anidride carbonica, cosa di cui l'Australia non ne vuole sapere, cosa che invece è un progetto dell'Unione Europea. Quindi questo potrebbe diventare un punto davvero difficile da superare adesso nelle trattative tra le due parti. E c'è anche da dire che gli americani si sono un po' pentiti di aver lasciato fare al governo federale, a Morrison, e il governo federale aveva assicurato gli americani che avrebbe discusso con la Francia la fine del contratto per la fornitura dei sottomarini, ma le reazioni francesi hanno sorpreso anche gli americani, che invece adesso dicono che avrebbero dovuto spingere di più Morrison a chiarire quanto stava accadendo con il governo francese. Sicuramente se ne discuterà nell'incontro che il primo ministro avrà negli Stati Uniti col presidente americano Joe Biden, e bisogna dire che adesso l'Australia sta anche valutando se noleggiare sottomarini inglesi o americani, mentre si attenderà la costruzione dei propri, che potrebbero non arrivare prima del 2040.
Insomma, alle calende greche, come si dice. Paul Scutti, grazie per essere stato con noi su Radio SBS questa mattina. Alla prossima.
Grazie, a risentirci.
Ringraziamo il nostro esperto di politica federale australiana, Paul Scutti, il cui intervento potrete ritrovare al termine del programma sul nostro sito sbs.com.au/Italian e nel corso della giornata anche sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.